La versione di Oscar Giannino.
This is the end, beautiful friend.
Buon pomeriggio, ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino, sono le 16:07 minuti e 42 secondi, vi ringrazio, vi saluta per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi dico subito di cosa parliamo oggi. La puntata era costruita, e sarà così comunque nella seconda parte, per approfondire e spiegarvi come, con ogni probabilità, per l'ennesima volta non avremo una vera valutazione di merito nei dipendenti della pubblica amministrazione, malgrado ciò che era promesso nella legge delega della riforma della pubblica amministrazione Madia e nel relativo decreto attuativo che riguardava i dipendenti pubblici. E vi informeremo che, per via di ciò che si sta contrattando nella LARAN, cioè nel contratto per diversi comparti della pubblica amministrazione, tutto ciò che era stato criticato dell'inapplicabilità delle fasce di valutazione del merito, perché c'erano fasce fisse stabilite dalla riforma nel 2008 di Brunetta, in realtà rientra esattamente dalla finestra e quindi si torna con fasce fisse e non con valutazioni individuali di merito. E di questo ce ne occuperemo nella seconda parte, perché nel frattempo la cronaca e l'imperativo della gerarchia delle notizie vuole la sua preminenza. E poiché già ieri ci siamo occupati dell'audizione di Visco nella commissione d'inchiesta parlamentare sulle banche con il professor Zegovesi, ma oggi la attesissima stamattina audizione di Federico Ghizzoni, ex amministratore delegato di Banca Unicredit, è avvenuta ed è un terremoto, perché tutti i siti dei giornali eccetera eccetera sono inondati nel darne conto e nelle conseguenze politiche di questa audizione, che in sintesi estrema era attesa non solo e non tanto per tutta la valutazione di Ghizzoni per quello che riguarda Unicredit, ma per un punto fondamentale da cui poi la polemica esplode nel nostro paese. Invece di occuparsi delle ragioni per cui abbiamo sottovalutato l'entrata in vigore della BRRD, ve l'abbiamo già spiegato ieri, per cui abbiamo consentito con i regolatori che non hanno bloccato la vendita dei subordinati alla clientela retail, e poi abbiamo scoperto all'ultimo secondo che in realtà compartecipavano alla gerarchia della contribuzione ai costi diretti, ai costi della risoluzione delle banche, la politica inevitabilmente, da quando poi uscì il libro di Ferruccio De Bortoli sui poteri italiani, in cui c'era una frase nella quale si diceva che nel 2015 Marina Boschi dal governo non si peritò, non si frenò dal chiedere all'allora amministratore delegato Ghizzoni di valutare l'acquisto di Banca Etruria, motivo per la quale Marina Boschi disse subito che lo querelava per diffamazione. Sono passati mesi, poi recentemente ha detto che adisce il tribunale a un'operazione civile. Era ovvio che l'attesa verso le parole di Ghizzoni fosse altissima, dopo che comunque erano venute le dichiarazioni in le audizioni in commissione sia di Vegas, che aveva cioè messo del suo sulle richieste di Marina Boschi, sia ieri di Visco, che con uno stile molto più misurato di Vegas ha comunque detto che Renzi in due occasioni gli aveva chiesto e lui non gli aveva risposto, perché gli aveva ricordato che il governatore della Banca d'Italia di banche nei guai parla solo con il ministro Padoan. Oggi si è arrivati al dunque. E il dunque è che Federico Ghizzoni, dando una dettagliatissima e contestualizzatissima ricostruzione di tutto ciò che è avvenuto dal 1 settembre 2014 fino al commissariamento l'11 febbraio 2015 di Banca Etruria, veramente dettagliatissimo, in maniera tale che non ci siano dubbi sul fatto che la sua ricostruzione è fatta agende alla mano e testimoni interni citati più volte di dirigenti della banca. E Ghizzoni, arrivato a un certo punto, conferma che il 12 dicembre 2014, leggo, incontro con Boschi fissato dalla segreteria, e la trascrizione di quello che ha detto, informa Ghizzoni, responsabile della relazione istituzionale, Scognamiglio della banca Unicredit, l'amministratore delegato, cioè lui, partecipa da solo all'incontro che affronta un tema specifico, cioè le banche in crisi. Boschi manifestò, dice Ghizzoni, la sua preoccupazione non tanto per banche toscane in crisi quanto per impatto sul territorio toscano in termini di erogazione del credito. E l'amministratore delegato le fa presente che condivideva questo giudizio, ma che banche sane avrebbero preso il posto delle banche in difficoltà. A quel punto Ghizzoni aggiunge: Boschi chiese se era pensabile per Unicredit l'intervento su Etruria, motivandolo in base alla preoccupazione per gli effetti sull'economia toscana, e l'amministratore delegato Ghizzoni gli risponde che non era in grado di dare risposta perché la struttura tecnica aveva in corso delle valutazioni. E Boschi convenne e ci lasciamo d'accordo sul fatto che Unicredit avrebbe deciso autonomamente. Un incontro cordiale, nessuna pressione da parte del ministro. Le parole testuali sono quelle però del ministro che chiede la valutazione di un'acquisizione, e sono le stesse parole testuali, la valutazione di un'acquisizione, che De Bortoli usò nel suo libro e che scatenarono la reazione, con la reazione prima di un annuncio di querela, poi l'annuncio di un'azione civile. E infatti Ferruccio De Bortoli ha poi, con la sua nota in Twitter e in Facebook, ha ringraziato l'amministratore, l'ex amministratore delegato Ghizzoni, per aver confermato parola per parola quanto lui ha scritto. Su questo c'è un'aggiunta, perché Federico Ghizzoni ha aggiunto che poi questo era avvenuto il 12 dicembre, ma il 13 gennaio riceve una mail da Marco Carrai, imprenditore del ristrettissimo cerchio di amici dell'ex presidente del Consiglio Renzi, e ha letto la mail. Solo per dirti, su Etruria mi è stato detto di sollecitarti, se possibile, nel rispetto dei ruoli, per una risposta. E a quel punto Ghizzoni dice: mi sono chiesto chi avesse sollecitato Carrai, decisi di non richiedere nessun chiarimento senza aprire nuovi canali di comunicazione oltre quelli con la banca. Risposi che, finita l'analisi, avremmo comunicato la risposta ai vertici di Etruria. Naturalmente questa seconda aggiunta da parte di Ghizzoni scatena le opposizioni, che hanno una nuova conferma delle pressioni, dicono alcuni, esercitate su Unicredit per l'acquisizione. Ma la posizione ufficiale del PD, ribadita in primis da Mariana Boschi, è quella di confermare le parole di Ghizzoni, perché dicono ho espresso un interessamento che non è una pressione, cioè il PD dice, dalle parole di Ghizzoni si capisce che non è una pressione, però le parole di Ghizzoni sono le stesse testualmente, valutare l'acquisizione, di quelle di De Bortoli. E allora perché nei confronti di De Bortoli è stata messa in atto una reazione così dura, tanto da dire prima la querela, poi l'azione civile, se le parole sono testuali? In cosa consiste la differenza? La differenza consiste, dice il PD, dice Mariana Boschi, nel fatto che comunque non è una pressione impropria. Però era sembrato a tutti che all'atto della scrittura da parte di De Bortoli e della pubblicazione del libro la reazione fosse sul fatto che De Bortoli diceva che il componente del governo Mariana Boschi non si frenava dal chiamare, da chiedere a Ghizzoni la valutazione dell'acquisizione, testualmente le stesse parole. Poi De Bortoli aggiungeva un atto improprio da parte di un componente del governo in quelle condizioni, con riferimento al padre, come ovvio. Però era il fatto in sé che aveva motivato la reazione. Questa è la sintesi estremissima della parte che riguarda la politica dell'audizione di oggi, che poi è proseguita e così via. Allora, per capire meglio, abbiamo con noi una collega che scrive da anni, giorno per giorno, della vicenda delle bancarie italiane, lo fa per il giornale, e che naturalmente ha seguito in diretta, come tutti i giorni e come comprova la sua timeline su Twitter personale, l'audizione anche di questa mattina. Camilla Conti, grazie di essere con noi, Camilla.
Grazie a voi.
Allora, partiamo di qua, ma però io poi ti chiedo anche su tutto il resto della audizione di Ghizzoni. Come l'hai capita tu? Perché ascoltando era importante anche capire il tono, era posato, perché Vegas aveva un tono, per così dire, di grande compartecipazione al fatto che fosse chiaro, che voleva sottolineare ciò che non sapevamo prima di questi contatti della politica assunti con lui. Invece Ghizzoni, che ti è sembrato?
Infatti è proprio quello il punto, cioè la differenza fra le audizioni di Vegas e di Disco. Cioè, per la prima volta oggi in Commissione Banche è stata ascoltata una persona, un banchiere, che diciamo era assolutamente più super partes rispetto agli altri auditi dei giorni passati, perché Vegas è in scadenza, quindi presidente di Consob in scadenza, Fisco era stato portato sul banco degli imputati da Renzi e quindi aveva più voglia di togliersi dei sassolini dalle scarpe. Nel caso di Ghizzoni si trattava solo di contestualizzare, come dici tu, tutto quello che era successo, non certo di scagionare De Bortoli, ma comunque di, in questo caso, confermare quello che ha scritto Ferruccio De Bortoli sul libro. E quindi diciamo è stata un'audizione molto composta, anche per lo stesso carattere di Ghizzoni che io ho avuto modo di conoscere quando era amministratore delegato di Unicredit. Non è una persona scomposta. Lui è partito già all'inizio dell'audizione contestualizzando, cioè esattamente collocando all'interno di un determinato periodo storico fatto di date ben precise tutti i contatti che lui ha avuto con la Boschi e poi si è scoperto anche la mail di Carrai, quindi proprio per non lasciare spazio a nessun tipo di strumentalizzazione e con un atteggiamento abbastanza asettico. Poi si è passati durante l'audizione anche durante diciamo le reazioni a tutto quello che ha detto Ghizzoni a spaccare il capello in quattro sul concetto di pressione.
Sì.
Perché la cosa surreale di oggi, ma anche delle passate audizioni, è che cosa significa fare pressioni. E lì veramente cioè, ci sono state delle interpretazioni addirittura lunari, gli stessi esponenti del PD che erano presenti in commissione stamattina o commenti all'Atre sui social network. Cioè, una pressione, per parlare di pressione, che cosa si deve arrivare a fare? A mettere un mitra davanti alla testa del banchiere di turno e dirgli adesso tu fai, compri la banca, fai un'acquisizione, una fusione? O semplicemente basta alzare il telefono, chiamare un amministratore delegato come hai chiamato altri attori coinvolti in quella determinata vicenda e, sottolineo, solo in quella, non in quella di altre banche, nel caso in cui stiamo parlando, e dirgli guarda, sappi che siamo preoccupati. Anche questa è una pressione dal mio punto di vista. Far sapere che il governo è preoccupato del destino di una banca che fra l'altro sta trattando in quel preciso momento una soluzione ai suoi problemi, di per sé è una pressione. Poi la si può chiamare in mille modi diversi, ma il concetto di pressione, fra l'altro, permettimi, è confermato dalla mail di Carrai, che sollecita un intervento. Cioè, è vero che la Boschi non è andata da Ghizzoni a dire Ghizzoni, ma compra Banca Etruria, tu che sei amministratore delegato di Unicredit. Ma gli ha detto più diplomaticamente, ma stai per caso valutando la posizione di Etruria. Ma poi Carrai torna alla carica a gennaio e anche qui contestualizziamo a febbraio 2015, e la mail di Carrai è del 13 gennaio 2015, a febbraio 2015 Etruria viene commissariata. Quindi siamo in un particolare e delicato momento delle trattative e si parla di sollecitazioni. Più di così io non so cosa avrebbe dovuto dire Ghizzoni e chi l'ha preceduto.
Allora, io ricordo, perché i nostri ascoltatori non lo sanno, che nel corso dei numerosi interventi che, come giustissimamente ha appena detto Camilla Conti, i commissari hanno iniziato a fare dopo, rivolgendo domande martellanti esattamente su questo punto a Ghizzoni. Ecco, mi limito a un solo esempio, per esempio Sibilia, quindi stiamo parlando 5 Stelle, dice a un certo punto, gli chiede a un certo punto, questione delle pressioni, domanda rivolta a Ghizzoni. Boschi è sottosegretario all'autorità amministrativa indipendenti. E quindi ci si riferisce quindi anche alla Consob e così via. Ma, e gli chiede esplicitamente a Ghizzoni, che cosa sarebbe una pressione? La risposta di Ghizzoni è: pressione sarebbe stata la richiesta secca di investire in Banca Etruria. Non ha leso la capacità di decidere in modo indipendente. Quindi c'è un Ghizzoni che precisa perché ha detto niente pressioni, che ha detto prima, e alla domanda precisa dice no, per me non è una pressione perché chiede di valutare, ma non è che mi ordina. Allora gli richiede il parlamentare Sbia. Boschi ha dichiarato: non ho mai chiesto di investire in Banca Etruria. Corrisponde a quando lei ha dichiarato? Risponde Ghizzoni: sì, la sua fu una richiesta di considerare la valutazione di investimento, non imperativa. Ecco, questo è quello che dice testualmente Ghizzoni su questo, però è l'interpretazione di Ghizzoni. Ghizzoni non entra nel fatto che poi un componente del governo, nella condizione particolare e personale di Mariana Boschi, fosse opportuno o meno. Il giudizio di Ferruccio De Bortoli è l'inopportunità perché qui non stiamo parlando, cari ascoltatori, di violazione di legge. La legge sul conflitto di interesse dei componenti del governo, la legge Frattini, è una legge molto slippery, io dico sempre, molto scivolosa, cioè non identifica con precisione delle caratteristiche di questo tipo. Quindi stiamo parlando dell'opportunità politica, ma certo l'opportunità è un problema politico enorme, alla luce anche del fatto che poi Carrai fa l'intervento in cui gli sollecita l'intervento. Detto questo, nelle altre domande, poi, nelle domande, tra le tante altre cose, su questo chiedo subito a Camilla Conti cosa ne pensa lei, quando interviene invece l'onorevole Augello, tenta di, cioè fa un ragionamento per il quale chiede a Ghizzoni se per caso non si dovesse immaginare che, avendo detto no Unicredit all'intervento che gli voleva sollecitato, ecco perché poi il governo si rimangia una specie di promessa, cioè l'allineamento della disciplina fiscale realizzante rispetto agli altri paesi dell'euroarea sulle deferred tax assets, quindi che sono crediti tributari che non vengono dedotti dal capitale di vigilanza, quindi le banche italiane sono tra virgolette vincolate ad avere per più anni di quanto non avvenga nei paesi dell'euroarea un capitale di vigilanza più alta per effetto di questa diversa disciplina di spalmatura pluriennale dei crediti tributari. E gli fa la domanda a Augello, a Ghizzoni, dicendo: non è che per caso, siccome avete detto no, il governo poi se l'è dimenticata nel cassetto e non ve l'ha data, visto che proprio Unicredit è la grande banca italiana che ne ha il maggior numero nel suo bilancio? Tu cosa pensi di questa ipotesi e della maniera in cui Ghizzoni ha risposto? Cioè, c'è stata addirittura, si può immaginare, una specie di, tra virgolette, vendetta della politica di fronte al fatto che Unicredit, avendo fatto la sua valutazione, ha detto no, quella banca. E Ghizzoni spiega anche i particolari per cui la valutazione poi alla fine dell'Unicredit è no. Ma tu che cosa pensi, Camin?
No, fra l'altro di questa ipotesi di vendetta ne avevano già scritto a suo tempo i giornali, compreso il giornale, quindi spostandoci più sul fronte tecnico-finanziario che su quello politico, c'era stato il sospetto appunto di un presunto accanimento, anche di una ripicca da parte del governo Renzi nei confronti di Unicredit. Ghizzoni dice di no, che non c'è stata. È anche vero che Unicredit in quel momento, parliamo prima dell'aumento di capitale da 13 miliardi, che poi è stato varato e chiuso con successo da Jean-Pierre Mustier, cioè dal successore di Ghizzoni, di cui Ghizzoni però oggi, apro una parentesi, ha rivendicato una parte del merito, sì, perché ha detto cioè Unicredit è andata sul mercato, si è presentata sul mercato, è riuscita a trovare 13 miliardi perché agli occhi del mercato era una banca solida, e questo grazie anche a me che avevo lasciato pochi mesi prima. A differenza di altre banche, si riferiva ovviamente senza citarla al Monte dei Paschi, che quando sono andate sul mercato non hanno trovato il becco di un quattrino. E chiudo parentesi. Quindi la banca in quel momento aveva delle difficoltà, non perché fosse in crisi, Unicredit non era in crisi, però c'era la storia della Vicenza che vedeva Unicredit in quel momento particolarmente esposta, tant'è che poi c'è chi dice che il salvataggio della Vicenza di Veneto Banca poi sia stato fatto anche da parte di Atlante con un soccorso per evitare di creare problemi anche alla stessa Unicredit e in piccola parte Intesa San Paolo. Quindi era un contesto sempre molto particolare. Quindi la vendetta sulle cosiddette DTA magari non c'è stata. Certo, può aver tenuto un pochino più sul filo Ghizzoni in un momento, anche qui io lo ricordo bene perché mi ricordo i consigli di amministrazione, mi ricordo le conferenze stampa in cui Ghizzoni veniva attaccato anche all'interno della sua stessa banca, tant'è che poi se n'è andato. E l'amministratore delegato è cambiato. Quindi insomma poteva tenerlo sul filo, che poi abbia fatto e messo in atto delle vendette, questo onestamente non mi sento di dirlo. Di certo poteva avere uno strumento in più, questo sì. Mi sembra però che a livello di discussione generale, cioè anche il punto sollevato da Augello, fosse più rivolto anche poi appunto a quello che è successo alla banca dopo. Secondo me va molto distinto il piano politico da quello finanziario. Cioè le audizioni, soprattutto quella di oggi, I risultati di quello che è stato detto anche da Ghizzoni oggi hanno delle ripercussioni squisitamente politiche, sì, perché dal punto di vista finanziario la questione l'ha liquidata Ghizzoni in due minuti, cioè ha detto: noi abbiamo a un certo punto pensato di poter rilevare la Good Bank dell'Etruria, la Marina Natale che si occupava per conto di Unicredit di guardare il dossier, di analizzare i conti, di iniziare a entrare nei conti dell'Etruria con un inizio di due diligence, come si chiama tecnicamente, ha detto: no, guardate, lasciate stare, non è il caso, non andiamo avanti. Quindi dal punto di vista finanziario la questione finiva lì. Il punto è politico.
Questo spieghiamolo politica. Bene, perché su questo Ghizzoni ha voluto dare tutti gli argomenti tecnici, cioè dice che quando fine gennaio, il 29 gennaio, ripetiamolo ancora una volta, il commissariamento arriverà l'11 febbraio del 2015, sì, e il 29 gennaio c'è l'incontro in cui oltre amministratore legato c'è Colavizza, Rosi, Gualtieri e così via, analisi che oramai è quasi completata, anche se non formalmente completata di Unicredit, però a quel punto, dice Ghizzoni, lui comunica la decisione che Unicredit sta prendendo, praticamente l'ha presa, cioè quella di non investire su Etruria. Perché? E il ragionamento che Ghizzoni ha esposto alla Commissione è questa: perché la BCE avrebbe comunque, esatto, alzato i requisiti patrimoniali, cioè rilevare Etruria avrebbe comportato un fabbisogno addizionale per un altro miliardo in più per effetto di quello che la BCE avrebbe chiesto innalzando i requisiti patrimoniali, perché si parlava di 27 punti base forse. E oltretutto, oltre a questo miliardo in più, quindi una solida ragione per Unicredit che poi dovrà fare l'aumento di capitale, è che l'analisi fatta su Etruria rilevava tre grandi problemi. Il primo era quello che la Good Bank aveva un portafoglio che non era un granché, cioè inutile, anche quello non era un granché. Secondo, lo stato dei libri della banca non è che rendesse alla prima analisi così facile separare la Bad Bank. E poi perché c'era inoltre il problema che Unicredit non voleva molto attivare quello che non era proprio così scontata in quelle condizioni l'autorizzazione da parte della BCE. Quindi argomenti tecnici, secondo me, Ghizzoni ha voluto sottolinearli con precisione, perché che nessuno abbia il dubbio che la politica non ce ne poteva fregare di meno in quella fase, corretto?
Corretto, assolutamente, anche perché poi Etruria si portava dietro anche un bagaglio di crediti deteriorati che Unicredit, che ripeto non è la Unicredit di oggi, era un Unicredit leggermente diversa e che doveva, come si è visto poi, ancora digerire i cosiddetti non performing loans, i crediti deteriorati della fusione con Capitalia, stiamo parlando di anni fa, e li doveva ancora digerire, stiamo parlando di crediti esposizione del 2010, quindi veramente molti anni fa, non aveva abbastanza le spalle larghe per prendersi una banca che tutto sommato, cioè a livello di sportelli e di strategia industriale, al netto di fare un favore in quel caso se avesse accettato al governo e magari avere in cambio qualcosa successivamente, ma più chi glielo faceva fare? Cioè, stiamo parlando sempre di Etruria, non stiamo parlando, perché anche oggi mi è stato obiettato: ah, manca i tempi di Geronzi e Bazoli, quindi ai tempi di Intesa, la vecchia Intesa, Capitalia, c'erano i rapporti tra il governo e i banchieri. Sì, a parte che anche in quel caso, se c'erano moral suasion, pressioni, come le vogliamo chiamare, venivano fatte con tutt'altro stile, non mettendo di mezzo un piccolo Richelieu come Carrai, che per chi come me viene da Firenze, cioè veramente sembra anche allucinante sentir parlare di queste mail in audizione oggi, a questo livello. E poi soprattutto erano banche sistemiche, e Etruria sistemica non era, non è mai stata, forse per i boschi, ma non per l'Italia.
Direi proprio di no. Comunque sai, sui politici, c'è chi ieri c'era un ospite da Vespa che rimpiangeva, è venuta l'Europa, ecco perché i problemi bancari sono andati come sono andati, a quei tempi la politica risolveva tutto con il capitale dello Stato senza che nessuno perdesse un soldo, e ci sono fior di politici che rimpiangono quel mondo lì, che era il mondo della discrezionalità assoluta, con i soldi del contribuente e di decisioni politiche. Io non li rimpiango neanche un po'. Rimpiango il fatto che in Italia le autorità di settore e la politica, dal 2013, quando viene approvata la direttiva BRD che entrerà in vigore all'inizio del 2016, per i due successivi anni e mezzo fanno finta di non saperlo. Questo è il punto, il motivo per cui la gente ci ha rimesso, gli obbligazionisti ci hanno rimesso, perché che ci rimettano gli azionisti se una banca va in risoluzione, perdonate, non vedo proprio il problema, ma che gli obbligazionisti ci abbiano rimesso dipende da questo, perché quei titoli in tasca non li dovevano avere, perché la Consob fin da fine 2013, come ripeto sempre e senza tema di poter essere smentito perché l'ho citato e riprodotto già da allora il documento, in un suo documento diceva: allora che arriva la BRRD, questi tipi di titoli dovrebbero essere in tasca solo agli investitori istituzionali, che ne sanno valutare il maggior rischio visto che compartecipano alla copertura dei costi della risoluzione con la nuova direttiva. E invece le banche li avevano piazzati ai retailers e li hanno piazzati anche dopo ai retailers, cioè ai risparmiatori comuni, naturalmente senza dirgli quello che rischiavano. Ecco, però detto tutto questo, vedremo le ripercussioni politiche, perché però secondo me ognuno resta della sua opinione, non so come la pensi tu, Camilla.
Assolutamente, ognuno ha un resto della sua opinione. Quello che un po' mi ha sorpreso, fra virgolette, nei giorni scorsi, prima che ci fosse dunque l'audizione di Ghizzoni, col, diciamo, chiamiamo un piccolo colpo di grazia per la Boschi, è il quadrato fatto attorno appunto all'ex ministro, oggi sottosegretario, da parte sia del Presidente del Consiglio sia di alcuni ministri come Carlo Calenda. Mi sono dato una spiegazione a questo quadrato, come per dire: noi la lasciamo cuocere nel suo brodo, perché evidentemente, e questo è del tutto un parere personale, ovviamente costruito sulla base di chiacchierate e confronti con persone che magari seguono più il lato politico e finanziario della vicenda, sul fatto che sia Renzi sia la Boschi ormai non sono considerati più un pericolo, né dal punto di vista...
Vedremo, appunto... Camilla, vedremo. Comunque, intanto io ti ringrazio per la tua testimonianza informata e buon lavoro, continua a fare l'ottimo lavoro che fai tutti i giorni.
Grazie.
La versione di Oscar.
Eccoci qua, tornati in diretta. Nel frattempo un sviluppo, diciamo, di un energetico, per così dire, perché per quello che riguarda Ilva c'era il tavolo oggi tra il ministro Calenda e il presidente Emiliano e il sindaco di Taranto, però il tavolo è stato molto animato. Calenda si è alzato e se n'è andato e ha detto: signori, visto che voi le impugnative del decreto di conversione ambientale non lo ritirate, perché il sindaco aveva fatto sembrare che lo ritirasse, ma neanche lui l'ha ritirato, e Emiliano ha sempre detto non lo ritiro, a un certo punto Calenda si è alzato, se n'è andato e ha dichiarato: cari signori, vi prendete le vostre responsabilità, perché il governo non può mettere 2,2 miliardi di garanzia di denaro del contribuente di fronte all'ipotesi che poi l'investitore, cioè ArcelorMittal, se ne va. Quindi sappiate, se non ritirate il decreto, l'impugnativa di fronte a TAR del decreto, gli altoforni in funzione all'Ilva di Taranto si spengono il 9 novembre e vi prendete voi la responsabilità. Emiliano ha subito detto: è una crisi isterica, quindi questi sono i toni, però intanto questo è lo sviluppo, vediamo, naturalmente vi terremo informati. Ma andiamo al punto su cui inizialmente volevo dedicargli l'intera puntata, perché è quello del salario di merito della pubblica amministrazione. Siamo arrivati alla riforma Madia, alla legge delega, poi al decreto delegato che diceva: finalmente introdurremo dei criteri di merito precisi per la valutazione individuale e per la valutazione di unità organizzative, cioè di uffici, alla produttività. Basta con solo gli annunci della riforma Brunetta, che istituiva delle fasce fisse in cui spartirsi una percentuale del totale delle risorse a cui attribuire il salario di merito. Sapete che la grande polemica è che nel settore pubblico il salario di merito è diventata uguale per tutti, una componente aggiuntiva della retribuzione ordinaria, diciamo così. E di fronte a questo però gli sviluppi in corso sono quelli della trattativa che è in atto all'ARAN e con i sindacati del settore pubblico, e sorpresa ha scritto da par suo, come fa uno dei più informati e con la voglia di esporsi in pubblico, sono le due qualità, la seconda non è proprio così diffusa per chi, come nel suo caso, è un dirigente amministrativo che ne ha scritto ieri e ha spiegato precisamente che il rischio ancora una volta è di prendercela in saccoccia, per noi tifosi di un salario di merito vero nella pubblica amministrazione, per premiare i migliori, incentivare chi può far meglio a far meglio e invece agli altri dire: signori, dovete cambiare indirizzo. Allora, Luigi Oliveri, che è appunto dirigente amministrativo della provincia di Verona, buon pomeriggio e grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Cosa sta capitando in questa bozza di contratto?
Dalle notizie che si reperiscono in questo momento qua sulla stampa, sembra che il contratto si sia messo nella direzione di attuare una previsione della riforma Madia, che appunto attribuisce al contratto il compito di superare le fasce rigide della riforma Brunetta, poi casomai le ricordiamo.
No, ricordiamole subito, quali erano?
Allora, la riforma Brunetta aveva previsto che il salario accessorio fosse ripartito in queste modalità: il 50% del fondo al 25% dei dipendenti migliori, il restante 50% del fondo ad un altro 50% di dipendenti di validità intermedia, valutati in maniera intermedia, e il rimanente 25% dei dipendenti non avrebbe dovuto avere alcun premio retributivo. Questo era l'impianto. Ovviamente questo impianto molto rigido all'epoca fu una delle ragioni che bloccò la contrattazione, che ebbe poi il colpo di grazia, no, con il congelamento del 2010. Ora cosa succede? Siccome il contratto dovrebbe prevedere adesso dei criteri nuovi per modificare questo sistema, nella realtà sta reintroducendo sostanzialmente delle fasce, invece che 3, 2. Perché sostanzialmente l'idea sarebbe di fare in modo che almeno un 30%, che potrebbe anche estendersi al 40%, dei dipendenti ottenga una valutazione elevata, quindi venga inserito, come dire, in una prima fascia, che assicuri un premio del 30% superiore alla media del premio di tutti gli altri. Quindi in qualche misura, invece che le fasce essere 3, saranno 2, e invece di esserci l'obbligatorietà di un 25% di dipendenti che non prende nessun premio, in questo modo insomma potrebbe essere che tutti quanti competono, ma soltanto un 30-40% abbia dei risultati economici un po' più significativi di quelli degli altri.
Naturalmente significa, non sfuggirà a chi è a casa, ma potrebbe sfuggirvi perché non avete una lavagna di fronte a voi e non siamo in televisione, quindi non possiamo farvi vedere un'infografica, che con questo criterio in realtà la fascia di coloro a cui va il premio maggiore, io sono contrario alla logica delle fasce, perché la valutazione c'è individuale con criteri per cui i migliori possono essere il 5%, l'1%, il 12%, il 18%, a seconda dell'esito della valutazione. Se si stabilisce a tavolino che c'è una fascia a cui si dà il premio più elevato, non riesco a capirla, la valutazione è fatta così. Ma non vi deve sfuggire che la riforma Brunetta, criticata perché è rigida, diceva che la fascia più elevata era il 25% del totale, andava al 25% il premio maggiore, così la si estende o il 30 o il 40, quindi siamo, da questo punto di vista per me è ancora più inaccettabile, insomma discutibile, discutibile dal mio punto di vista. Poi
sì, sostanzialmente cosa succede? Che l'applicazione di fasce rigide o comunque di valutazione di criteri, no, di questa natura, sposta l'attenzione probabilmente sul come si valuta invece di cosa si valuta, no? Perché il tema è come ripartisco le risorse, ma il presupposto dovrebbe essere perché le ripartisco, no? Viene a mancare tutto questo sistema, e manca nella realtà dal 2009, dall'epoca della riforma Brunetta, che aveva istituito la CiVIT, che doveva essere un organo il cui compito avrebbe dovuto essere la standardizzazione di sistemi di valutazione, con anche l'indicazione di metodi, strumenti, indicatori e misuratori, che in realtà si è distolta, non ha mai dato esito, diciamo, a questi compiti, e quindi le amministrazioni si trovano nella realtà senza un indirizzo chiaro su cosa dover valutare. Questo fa sì che i meccanismi poi alla fine, se legati a delle fasce, possono implicare per esempio il pericolo che ci si mette d'accordo: allora un anno nel 30% dei migliori vanno questi, l'anno dopo rimane un 30% diverso, l'anno dopo ancora un altro 30%, in 3 anni a giro giro tutti quanti vanno.
Anche perché, se ho capito bene, non lo so, però prima c'era una fascia zero, qua non c'è.
No, qua, in questo momento qua le trattative non parlano di una fascia zero. Quindi è un meccanismo chiaramente forse da affinare, ancora le trattative non sono state portate fino al termine, però ribadisco, il problema vero è la forzatura nella fascia.
Allora, fasce che restano, sì, due. La fascia più elevata cresce percentualmente rispetto a quella che era prima. Poi c'è una fascia intermedia e non c'è a oggi la fascia zero. Come devo dire, egualitarismo sindacale e connivenza di chi valuta vincono 4-0 rispetto a quello che mi aspettavo. Però, siccome io sono naturalmente un eccessivo estremista, adesso andiamo a vedere cosa succede sulle strade. Poi vediamo in realtà cosa concretamente si può immaginare che si potrebbe fare, e lo sentiamo da Luigi Oliveri, che è molto più posato di me.
La versione di Oscar.
Allora, prima domanda per Luigi Oliveri, dopo che vi abbiamo spiegato che allo stato attuale della trattativa sul rinnovo del contratto pubblico, insomma, il vero salario di merito non ci sarà neanche stavolta. Ma la domanda è: ma nei settori pubblico di paesi con ordinamento paragonabile al nostro, il salario di merito della pubblica amministrazione è così di volta in volta definito contrattualmente con il sindacato per fasce, per cose, eccetera, eccetera? Cioè, queste non sono, per così dire, direttive sulla cui attuazione poi si può vedere nel contratto, ma qui si stabiliscono i principi della valutazione del merito attraverso il contratto. È così dovunque, Oliveri?
Allora, è evidente che il sistema diciamo italiano è condizionato dal fatto che c'è questo continuo rimpallo di funzione di fonte normativa fra legge e contratto, perché la riforma Brunetta aveva limitato un attimo lo spazio dei contratti rispetto a questi temi per riapproparlo, ridarlo alla legge, e con la riforma Madia in qualche misura lo si riattribuisce alla contrattazione. Per quel poco che so io di studi comparati, nelle altre amministrazioni viene lasciato uno spazio alle amministrazioni stesse tale da consentire loro di fare realmente il datore di lavoro, perché questo è il tema. Se c'è l'autonomia vera del datore di lavoro, come ha detto lei, effettivamente la normativa, che può essere diciamo legislativa o contrattuale, dovrebbe soltanto dare i principi, cioè spiegare la ratio dell'assegnazione di premi di produttività, darci quindi l'idea di cosa significa produttività, ma poi se si tratta di fasce 2, 3, 0, quello che sono, dovrebbero essere linee guida, direttive interne dei soggetti che sono preposti alla gestione a determinare questo, perché altrimenti il reggimento è tutto quanto in binari che rendono poi difficile la concreta valutazione.
Domanda scomoda, visto che lei è un dirigente. Carlo Cottarelli, che ha dedicato proprio il primo report del suo nuovo osservatorio sulla spesa pubblica, di cui Affari e Finanza, lunedì, di Repubblica hanno dato ampia dettaglio a pagina 2 e 3, per chi volesse approfondire, perché lo trovate ancora in edicola Affari e Finanza se non l'avete visto, si è concentrato su le retribuzioni comparate delle pubbliche amministrazioni nel nostro paese, documentando come, malgrado lo stop di aumenti contrattuali per 5 anni di seguito, siamo ancora al 18% di più nel settore pubblico rispetto a quello privato. Abbiamo toccato punte anche superiori al 40% negli anni 90, però il gap c'è ancora. E poi sottolineando come in particolare poi questo gap si deve al fatto che sono le retribuzioni dei dirigenti, le fasce elevate dei dirigenti, laddove si concentra la maggior forbice di vantaggio, e ha fatto dei paragoni con tre paesi avanzati in cui si vede che i dirigenti apicali hanno 8,6 volte il reddito medio pro capite italiano rispetto al 4,5 in Germania. Ma il punto è che Cottarelli e anche Roberto Perotti avevano più volte dimostrato come, ancor più che per le funzioni più basse della pubblica amministrazione, i dirigenti in realtà hanno un'attribuzione del salario di merito che è quasi al 99% uguale per tutti, cioè pieno raggiungimento degli obiettivi. La domanda che le faccio, Oliveri: nella prassi italiana, che finisce per dare un enorme potere al sindacato per tentare di attutire il più possibile che il salario di merito sia davvero discendente da una valutazione del merito degli individui, perché far per fasce significa questo, in altre parole, Forse, domanda cattiva, ha anche con causa di questo il fatto che i dirigenti per primi, che poi dovrebbero farla la valutazione sulle unità che dipendono da loro e sulle risorse umane individuali, sono un po' restii ad abbracciare questo tipo di criterio di un vero salario di merito per veri criteri identificati, noti ex ante e su cui si valuta la gente con un giudizio inappellabile ex post. Non è che il pesce puzza dalla testa?
Beh, con molta obiettività questo è sicuramente vero, perché se le valutazioni in termini generali, sia delle fasce dirigenziali, sia dei dipendenti non aventi qualifica dirigenziale, sono tutte molto livellate verso l'alto, bisogna ricordarsi che sono tendenzialmente in tutte le pubbliche amministrazioni i dirigenti che valutano i propri dipendenti, quindi è un meccanismo sicuramente che parte anche sulla base di questi meccanismi, che vengono però favoriti dall'assenza appunto di indicazioni, diciamo, sul cosa valutare, su come valutare. Io mi permetto di richiamare l'attenzione su uno dei tanti decreti che ha emanato il Ministero del Lavoro a suo tempo per lo sgravio contributivo per il salario di produttività delle aziende private, no?
Sì.
Questi decreti individuano una serie di obiettivi che le aziende debbono garantire per poter accedere a questi sgravi, proprio indicatori, e vengono suggeriti. Per esempio, indici di soddisfazione del cliente, ed in effetti la normativa, anche la Madia, ha preso atto della opportunità e necessità che ci sia una sorta di customer satisfaction che sia alla base delle valutazioni, ma poi suggerisce di valutare la percentuale di rispetto dei tempi di consegna, che nella pubblica amministrazione potrebbero essere i tempi di conclusione delle procedure, oppure modifiche ai regimi di orario o anche il rapporto costi effettivi, costi previsti, non proseguo oltre, ce ne sono molti altri. Quindi indicatori ce ne potrebbero essere utili anche mutuandoli da esperienze, diciamo, che combinano esigenze private con erogazioni pubbliche come questa qua. Allora, applicando questi semplici criteri, poi viene abbastanza più semplice far discendere la valutazione individuale, perché a seconda del tipo di squadra di lavoro posso abbinare i soggetti da valutare a questi indicatori, e risulta sicuramente alla fine più semplice la valutazione, e le fasce, se vogliamo così dire, si autoproducono. Chiaramente si fa una graduatoria, ricordando anche che i dirigenti hanno l'obbligo di diversificazione delle valutazioni, perché se non lo fanno ne rispondono con la loro valutazione e la perdono anche. Quindi il legislatore ha cercato di forzare il sistema, però evidentemente ancora c'è qualcosa che non funziona, sia, diciamo, nelle prassi, sia soprattutto nella mancanza di indicazioni sul cosa valutare, ribadisco.
Allora, io devo semplicemente concludere, oltre che ringraziando Luigi Oliveri, richiamandovi un punto. La produttività, che dovrebbe essere il problema numero uno nel nostro paese, visto che ne perdiamo in termini comparati da 25 anni, da prima dell'euro, da prima di tutto quello che vi dicono che invece è colpa quella. Allora, la produttività, sappiamo benissimo quali sono i due punti deboli della produttività nel nostro paese. Non sono nella manifattura esposta alla concorrenza internazionale, che è stata obbligata a fare più produttività, altrimenti non avrebbe quei risultati. Sono nel settore pubblico e nell'offerta di servizi non tra i deboli nel nostro paese, cioè non esposti alla concorrenza. Tralasciare, per tenere buon rapporto con i sindacati, la definizione di indicatori concreti come quelli che richiamava Oliveri di produttività per la pubblica amministrazione non è solo uno schiaffo a chi lavora bene, tanti della pubblica amministrazione che non vengono premiati, ma significa tradire uno dei principali priorità senza il cui assolvimento noi non cresciamo quanto dovremmo per dare risorse ai poveri italiani. Continuate su Radio 24, appuntamento 8:15 con me domani e Luca Telese a 24 mattina, e poi il pomeriggio come sempre quella versione di Oscar.